Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, il Signore Gesù, siamo nel contesto del lungo discorso della montagna, insegna ai Suoi discepoli e a tutta la folla come si prega. Come sarebbe bello vedere delle anime che quando si avvicinano ai sacerdoti, prima di chiedergli qualunque cosa, perché è loro diritto chiederlo, chiedano innanzitutto le cose di Dio. Padre, ma mi puoi insegnare a pregare? Padre, ma come si fa a vedere, a sentire l'amore di Dio? Eccetera, eccetera. Bene, il Signore insegna a pregare. E su questo argomento, che è centrale per la nostra vita, abbiamo iniziato la Quaresima ricordando cos'è la Quaresima: tempo di preghiera, di penitenza e di carità. Nessuno si senta arrivato, professore, quasi a dire: non ho bisogno di imparare cose ulteriori, perché mi basta quello che io so. La preghiera non è soltanto sapere, la preghiera è vita. E una vita non è che la si vive in un attimo, la vita la si vive nel tempo, ci vuole una vita per vivere una vita. Così è la preghiera, perché la preghiera è il rapporto intimo con Dio. Ed ecco che il Signore insegna la preghiera, l'unica, vera, grande preghiera per eccellenza, da cui poi scaturiscono anche tutte quante le altre preghiere, come ci insegna Sant'Agostino nel momento in cui dice che in queste sette preghiere è contenuto tutto e nient'altro possiamo chiedere a Dio di diverso da quello che è qui dentro. Ma ora ci chiediamo: ma quando noi preghiamo, sappiamo cosa diciamo? Comprendiamo il significato delle nostre parole? Perché il Signore ci ammonisce all'inizio di questo Vangelo: quando pregate non sprecate le parole. Cioè, non è dicendo parole che si prega, ma entrando nella parola che è Gesù, cioè entrando nella sua santa umanità, fondendoci con la sua divinità, pregando con Gesù, pregando in Gesù e permettendo addirittura a Gesù di pregare in noi che si prega. Le parole devono veicolare un movimento del cuore nella parola che è Gesù. Ma perché questo avvenga dobbiamo capire cosa stiamo facendo e dobbiamo capire anche le parole che stiamo dicendo. Perché nel momento in cui noi diciamo il Padre nostro e diciamo Padre, Padre, ecco, noi non siamo santi come San Francesco. Ma San Francesco passava la notte a dire il Padre nostro, e sapete dove arrivava? Padre. Perché tu solo che dici Padre, ma preghi mentre dici Padre, dovresti fermarti e dire Padre, Dio è Padre, è mio Padre. Io capisco che oggi la situazione della paternità è un po' in difficoltà, non soltanto perché possono esserci dei fratelli e delle sorelle che non ce l'hanno proprio un padre, ma non perché il Signore lo ha chiamato a sé, ma perché magari c'ha due madri, no? Anziché avere un padre e una madre, ma anche persone che hanno il padre, ragazzi che hanno il padre, ma che di paternità non so fino a che punto c'è questa paternità, perché più che paternità si tratta di qualcuno che ti accontenta in tutto quello che tu vuoi. Quando il padre è colui che in realtà è il segno della custodia, della protezione, ma anche della disciplina, nel senso positivo del termine. E quindi è difficile comprendere che Dio è padre se io non faccio un'esperienza di paternità umana sulla terra, che è il riflesso della paternità divina. Eppure nella preghiera del Padre nostro, anche chi non ha avuto questa grazia di sperimentare la paternità umana può sperimentare quella divina. Di un padre infinitamente amore, e di cui io sono figlio. Non sono servo, non sono uno schiavo, non sono un oggetto, non sono un numero. Quante volte noi, a volte in alcuni contesti della vita sociale, mi sento trattato da numero. Lo sento dire spesso anche dai giovani, nell'università mi sento trattato da numero. Per Dio non sei un numero. Per Dio tu sei figlio come se fossi l'unico figlio tra i miliardi di figli che lui ha. E poi dice nostro. Ecco allora, sì, tu sei come se fossi l'unico, ma non sei l'unico. Per cui se Dio è padre a me, è padre anche a te. Ed è padre anche a quella persona che io non sopporto, che non vedo l'ora che si togli davanti, eccetera. E così è Maria. Maria non è mamma mia, Maria è mamma anche del mio fratello musulmano, del mio fratello ateo, del mio fratello che... Maria è mamma di tutti. E tu quando accosti un fratello, specialmente quello che ti fa più soffrire, ti devi ricordare di questa paternità universale, maternità universale di Dio e di Maria. E vedi che là si scioglie tutto. Dice, ma se la Madonna è mamma anche sua, e chi sono io per trattarlo male, per giudicarlo, per... Capite? E continua, che sei nei cieli. Ma ci crediamo che esiste il cielo, dove il Signore regna, dove il Signore ci attende, ci ha preparato un posto. Però quando pensiamo al cielo, a volte o non ci si crede, o non ci si crede. Sapete che la metà delle persone che vanno in chiesa la domenica non credono nella risurrezione dei morti? È un bel guaio questo, no? O non ci si crede, oppure dice, beh, vabbè, insomma, il più tardi possibile, si fanno gli scongiuri. Come si fanno gli scongiuri? È la casa del Padre il cielo, altro che, non dobbiamo rispettare, non dobbiamo disprezzarlo, dobbiamo dire, Signore, quando tu vuoi, come tu vuoi, io sono qui per essere al servizio della costruzione del tuo regno. Sia santificato il tuo nome, cioè che il nome di Dio non è che io lo posso far diventare santo, perché il Signore è santo per natura, ma io posso riconoscere la santità di Dio nella mia vita, posso far sì che Dio in me risplenda in tutta la sua santità, cioè che io non ponga ostacoli alla santità di Dio riflessa in me. E se invece io davanti al sole ci metto sempre le nuvole, ci metto i filtri antisolari, eccetera, il sole splende sempre, ma non splende in me. Allora sia santificato il tuo nome in me. E quindi, Signore, aiutami a sgombrare tutto ciò che impedisce alla tua grazia, alla tua volontà di vivere, di operare in me. E dacci oggi il nostro pane quotidiano. E fratelli carissimi, non passiamo troppo velocemente di fronte a questa domanda del Padre nostro, perché il pane quotidiano, quello sulla tavola, io mi sto riferendo a quello materiale, è sempre dono di Dio. Guardate che sta diventando sempre più raro incontrare una persona che prima di mangiare ringrazia il Signore per il pane quotidiano che gli ha donato. È una cosa più elementare, il segno della croce, ringrazia. È diventata una cosa che non fa parte più nemmeno della scuola elementare, insomma, è diventata una cosa difficile. Eppure, ricordate quel salmo che dice: fai il bene, evita il male e avrai sempre una casa. La gente che soffre tante problematiche di povertà, eccetera. Coraggio, il Signore ti dà tutto ciò di cui hai bisogno, ma tu che ne hai di più, non puoi chiudere il cuore a chi ne ha di meno, perché come dice San Paolo, una volta che hai di che mangiare, di che coprirti, il resto non ti appartiene. Ma c'è un pane molto più sostanzioso, che è il pane eucaristico, di cui dobbiamo avere fame, ci ha ricordato il Signore domenica scorsa, il pane che è Gesù, il pane che è la sua parola. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E poi c'è ancora un altro pane, che è tutta la volontà stessa di Dio, che vuole diventare nostro cibo e vuole noi, vuole che noi siamo il suo cibo. Rimetti a noi i nostri debiti. Ma, fratelli, noi, ecco, che siamo molto esperti di debiti, ma ci avete mai pensato che noi possiamo essere debitori di Dio? Ma di Dio, della giustizia di Dio, cioè, perché il Signore ha detto: date a Cesare quello che è di Cesare, giusto? Come stiamo attenti, e dobbiamo essere attenti, a pagare le tasse, a rispettare la legge, tutto quanto, no? Perché? Perché poi c'è la sanzione, per paura della sanzione, è giustizia umana, va bene. E la giustizia divina? Il Signore ha continuato e ha detto: dai a Dio ciò che è di Dio. E Cesare, l'immagine di Cesare era sulla moneta, ma l'immagine di Dio è in te, tu sei immagine e somiglianza di Dio. Quindi tu a Dio cosa devi dare? Devi dare te stesso. E tu cosa sei? Sei innanzitutto il centro del tuo essere, la tua volontà. Perché quando tu dai il comando della tua vita, l'essenza del tuo essere, la tua volontà, hai dato tutto, hai dato tutto. E poi il Signore continua: come noi li rimettiamo ai nostri debitori, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Noi dobbiamo essere molto grati al Papa, che lui ci parla molto di Dio misericordia, ma non parla solo di Dio misericordia, ci insegna anche a noi ad essere misericordiosi, ad operare le opere di misericordia, perché se noi parliamo solo di Dio di misericordia e non pratichiamo la misericordia, non va bene. Ma il Papa ci dà l'esempio. E Dio è misericordioso, ma anche noi dobbiamo essere nei confronti dei nostri fratelli, perché la misericordia di Dio è infinita, è sconfinata, è sempre gratuita, è immeritata. Ma il Signore ci chiede di essere anche a noi misericordiosi. Immaginate, mi vado a confessare: padre, mi sono arrabbiato con mio amico. Va bene, sei pentito? Sì. Prometti di non farlo più? Sì. Bene, ti assolvo. Appena esci, trovi lo stesso amico e ti arrabbi un'altra volta. Oppure un altro amico si arrabbia con te e tu niente. Cioè, attenti. E conclude, la nuova traduzione dice: non abbandonarci alla tentazione, non ci indurre in tentazione, dove la tentazione in senso stretto è l'azione diretta del maligno per farci cadere, ma in senso lato parliamo di prove. Il Signore mette alla prova tutti coloro che ama, così come ha messo alla prova Abramo, Isacco e Giacobbe. E noi chiediamo al Signore di non lasciarci soli nella prova, ma se glielo chiediamo, il Signore mantiene le sue promesse, quando lui dice per mezzo dell'apostolo Paolo ai Corinti che il Signore non permetterà che siamo tentati al di sopra delle nostre forze, ma insieme con la tentazione ci darà anche gli strumenti per vincerla. E infine liberaci dal male. Il male esiste, ma esiste soprattutto l'origine del male, che è il peccato, e l'autore del male, che è il maligno. Al Signore chiediamo questo. Ma concludendo, fratelli carissimi, non me ne sono dimenticato, ma ho voluto lasciarlo per ultimo, perché la settima domanda, che potrebbe essere la prima, che potrebbe essere il cuore del Padre nostro, è questo: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Vedete, questa preghiera noi la preghiamo da 2000 anni come corpo mistico di Cristo, come Chiesa, ma fino a che punto abbiamo compreso, proprio come Chiesa, a livello totale, generale, quello che sta scritto nel Padre nostro, quello che diciamo? Perché vi riconosco le mie colpe, le mie mancanze. Io ho sempre pensato che venga il tuo regno, punto, basta, finito. Poi un'altra cosa: sia fatta la tua volontà. Bene, d'accordo, sì, sono due cose, due richieste formalmente distinte, ma in realtà sono unite, e l'ho capito tardi nella vita. Come rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, sono uniti, sono uniti. Perché qui parla di un regno che deve venire, che non è venuto, perché il regno è venuto ma non è ancora venuto in pienezza. E che cos'è questo regno che deve ancora arrivare in pienezza? È quel regno, cioè quel mondo nel quale la volontà di Dio si fa in terra così come si fa in cielo. Cioè, provate ad immaginare come è il cielo. È bello il cielo? E certo, c'è il dolore in cielo? No. Ci sono le ingiustizie in cielo? No. C'è la sofferenza in cielo? No. E perché non c'è niente di tutto questo? Perché in cielo regna la volontà di Dio, in tutte le creature, tutte sono intimamente unite alla volontà di Dio e tutto funziona bene. E in terra invece? E in terra purtroppo è tutto il contrario. E perché? Perché in terra ciò che vuole signoreggiare, chi vuole stare sul trono, chi vuole comandare, è la volontà della volontà umana. Vedete, fratelli, è importante comprendere sempre di più il mistero della volontà di Dio. Dov'è la volontà di Dio? Cos'è la volontà di Dio? Che cosa significa la volontà di Dio in atto, eccetera? Ma è anche importante comprendere che cos'è la volontà umana e i guai che l'umana volontà compie. Facciamo due rapidissimi esempi. Noi siamo alla vigilia di una cosa che uno dice, no, come non si può parlare di questa cosa? Beh, dipende, insomma, no, siamo alla vigilia di un evento sociale molto importante. Qual è? Eleggere l'organismo che fa le leggi all'interno della nostra nazione. Beh, come Chiesa noi non ci interessa la questione dei partiti, assolutamente, non ci riguarda proprio, no? Ma la questione del diritto e della giustizia, e di che cosa si intende per diritto e di che cosa si intende per giustizia, ah, là sì, perché il Signore è colui che afferma il diritto e la giustizia. Allora qui il punto non è la questione dei partiti, ripeto, ma è la questione di che cosa si intende per giustizia. Il giusto cosa è? Cos'è il diritto? Purtroppo da un po' di secoli a questa parte il diritto è dare delle facoltà, dare delle libertà, dare la possibilità di fare quello che si vuole. Come se la cosa giusta è permettere ad una persona di fare quello che vuole, in maniera libera, assoluta, svincolata, cioè dal realismo giuridico, cioè dalla realtà delle cose. E perché nella realtà delle cose noi cristiani diciamo che lì c'è la volontà di Dio, la legge di Dio è scritta, ma anche se tu non ci credi in Dio, c'è un fatto reale, oggettivo, che tu non puoi mettere in subbuglio con la tua umana volontà. Altrimenti con la tua umana volontà puoi sentirti anche il Padre Eterno, Onnipotente, puoi fare quello che ti pare e piace, ma non lo puoi fare, non lo puoi fare. E quindi fino a che il diritto sarà fondato sulla volontà umana, le cose andranno così, fratelli, non è questione di schieramenti e roba varia, è l'ideologia del genere, è affermazione della volontà umana che vuole essere svincolata da ogni volontà ulteriore, quale quella divina. Bene, fratelli, preghiamo la Vergine Santa, la madre e la regina della divina volontà, perché affretti l'avvento del trionfo del suo cuore immacolato, l'avvento di questo regno di cui preghiamo tutti i giorni, quel regno dove la volontà di Dio si fa in terra come in cielo. Siano lodati Gesù e Maria.